Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta dagli studi di Roma da Luca Collodi. Grazie a Rino Micocci per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Maria Serena Tuglio in regia. Oggi torniamo a parlare di politica, etica, lavoro e democrazia. Un rapporto complesso, oggetto di molte riflessioni e attualizzato anche dall'ultima bozza di manovra economica all'attenzione del Parlamento italiano, in particolare nella parte che vede protagonisti di una ristrutturazione del debito pubblico italiano dei pensionati e delle persone meno abbienti, a partire dalle famiglie stesse. Quindi un rapporto complesso, mentre la politica lo affronta in modo solo marginale. Il riferimento, come scrivono in questi giorni molti giornali, è alla casta, che non ha la possibilità di partecipare forse in modo più concreto a quello che è il risanamento dei conti pubblici dello Stato italiano, mantenendo una serie di privilegi. Un argomento del quale però vogliamo parlare con Pierluigi Grasselli. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Docente di economia presso l'Università di Perugia, membro del MEIC Umbria. Il MEIC, lo ricordiamo, è il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Professor Grasselli, voi proprio come MEIC Umbria state affrontando proprio questo tema, questo rapporto tra etica, lavoro, politica ed economia. Che cosa ne è venuto fuori?
Ma guardi, io proporrei una lettura molto breve, molto sintetica di queste ultime vicende politico-finanziarie nella prospettiva del bene comune. Come ci insegna la dottrina cristiana e approfondisce magistralmente la dottrina sociale della Chiesa, un requisito del bene comune, di un orientamento al bene comune, è quello di porre attenzione a tutte le persone, diciamo così, secondo criteri di efficienza, di giustizia e ancora oltre di carità. Ebbene, lei accennava prima questi provvedimenti che colpiscono uno dei punti più delicati, più sensibili socialmente, che sono appunto la previdenza, dove si vede, diciamo così, la scure che si abbatte su redditi medi e medio-piccoli, sostanzialmente, mentre d'altro lato ci risulta che non siano state toccate le indennità analoghe dei parlamentari, per esempio. Ecco, quindi questo, insomma, grida un po' scandalo sotto questo profilo, dal punto di vista che dicevamo.
Professor Grasselli, mi perdoni, poi proseguiamo nella sua analisi. È uno scandalo, come qualcuno dice, ideologico, oppure ha a che fare veramente con l'etica e il bene comune, questa mancata responsabilizzazione da parte di chi rappresenta l'Italia nelle aule parlamentari?
Ma guardi, io direi che più concretamente esso riguarda proprio la mancata attenzione ai criteri ispiratori del bene comune. Io lo leggerei in questa chiave essenzialmente, sì. E un altro criterio, le dicevo, è quello della relazionalità. Il bene comune presuppone una relazionalità positiva per la promozione dell'uomo e si fonda su partecipazione, concertazione, cooperazione stretta. Ecco, in questo caso, per esempio, i sindacati, ho sentito, si sono lamentati che queste misure fossero state prese senza, come dire, una consultazione che li avesse in qualche modo coinvolti. Quindi anche su questo profilo c'è da ridire. E infine ricorderei un terzo punto, che è un requisito fondamentale del bene comune, e cioè la sussidiarietà. La sussidiarietà è veramente un criterio magistrale che è in grado di modificare profondamente l'assetto della nostra società, in meglio. Sussidiarietà vuol dire rendere autonomi i cittadini nella loro capacità di svolgere i loro diritti, i loro doveri, le loro funzioni fondamentali. Ebbene, sappiamo tutti la manovra che vuol dire nei confronti delle spese sociali. Le spese sociali, come dire, sono state azzerate nel corso degli ultimi mesi da una serie di provvedimenti successivi. Ebbene, quindi bene, e lo stesso le spese per i lavoratori, per le imprese sostanzialmente. Quindi viene a essere indebolita tutta una serie di misure che dovrebbero rendere i cittadini, i lavoratori, le imprese più capaci di svolgere la loro funzione. Veramente, guardi, la sussidiarietà è l'architrave del bene comune e nella sua luce noi dovremmo leggere gli esiti delle misure di politica economica, dei programmi di sviluppo e quant'altro.
Professor Grasselli, questa situazione comporta che, diciamo così, la società civile non creda più nelle istituzioni, nel mondo della politica, nei politici stessi, creando un disequilibrio in quella che è l'architettura dello Stato.
E infatti, guardi, lei tocca qui un tasto vivissimo, delicatissimo, che è il declino progressivo della democrazia. La democrazia è sempre più debole, parlo naturalmente della democrazia soprattutto sostanziale, cioè di quella che è volta a conseguire obiettivi umanistici, non parlo tanto delle pure procedure sostanzialmente. E infatti in questo indebolimento, perché prevalgono le oligarchie, come vediamo, prevalgono i cosiddetti poteri forti, prevalgono, come dire, i gruppi di interesse particolari, per risanare, per ripartire verso una democrazia nuova, più viva, noi dobbiamo partire dal basso. Non c'è alternativa. Anche Monsignor Mario Toso, su Avvenire di qualche giorno fa, rilanciava con forza: la democrazia, se può ripartire, può ripartire dal basso, dalla società civile. Bokenforde ce lo diceva: la democrazia si alimenta di valori che non produce essa stessa, ma che riceve dall'esterno sostanzialmente. E quindi ecco la necessità che dalla società civile, dal basso, dal bottom up, come dicono gli inglesi, riparta sostanzialmente un processo di rivitalizzazione della democrazia. Ma questa ripartenza si basa sulla cittadinanza attiva, se vuole, ecco, è un termine diventato noto in questi ultimi anni, e la cittadinanza attiva si sostanzia di sussidiarietà. Torniamo quindi alla necessità di un'azione veramente, efficacemente, concretamente sussidiaria.
Professor Grasselli, sul piano economico però, ad esempio, se andiamo ad analizzare la manovra, i politici ci dicono che non c'è altro metodo perché l'Italia possa salvare il proprio debito e evitare di finire come la Grecia o altri paesi come l'Irlanda. Lei come economista che cosa dice?
Io sono d'accordo, nel senso che c'è una necessità di rigore assoluta su questo e di eliminazione degli sprechi, e questo è centralissimo. Però i tagli vanno fatti con oculatezza. Per esempio, ieri assistevo a una riunione sulla sanità umbra, no? L'Umbria è una delle regioni benchmark, come dire, cioè di quelle da guardare per poter individuare i costi standard da applicare poi sul territorio nazionale. Allora, non è giusto, in realtà però i tagli sanitari colpiscono tutte le regioni, i tagli dei fondi relativi colpiscono in maniera proporzionale, indiscriminata, tutte le regioni. Chiedo io, è giusto questo, che le regioni che sono state più virtuose siano colpite come le altre, come quelle meno virtuose? E le assicuro che le differenze purtroppo sono enormi da questo punto di vista. Ecco, questo, diciamo così, è quello che si chiede, no? Non certamente sì a una politica di rigore, ma una politica di rigore intelligente che distingua, che premi virtuosi.
Professor Grasselli, noi la ringraziamo per questa sua analisi chiara e semplice e le auguriamo buon lavoro come economista ma anche come membro del MEIC Umbria.
Ringrazio io lei, buona giornata.
Grazie al professor Pierluigi Grasselli, economista, membro del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, il MEIC in Umbria, che proprio ultimamente ha trattato questo importante ma delicato rapporto tra democrazia, politica, etica e lavoro. Saluto ora Sergio Marelli, che è il segretario generale di FOCSIV e membro del coordinamento del Forum del Terzo Settore. Marelli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, sempre lasciando sullo sfondo la manovra finanziaria, voi come Terzo Settore vi state proprio in questi giorni organizzando, lo avete già fatto, proprio per una riflessione anche critica verso la manovra finanziaria del governo.
Beh sì, nel senso che non c'è questa alternativa. 15 giorni fa abbiamo fatto una prima manifestazione di fronte alla Camera dei Deputati a Piazza Montecitorio e ieri ancora la sorpresa di un ulteriore taglio, questa volta 17 miliardi di euro per i fondi d'assistenza, e che vanno ad aggiungersi a quella riduzione di 65% dei fondi rispetto al 2010 e negli ultimi tre anni, cioè nei tre anni del governo Berlusconi, un taglio complessivo sui fondi delle spese sociali pari a circa l'80%, 79,5%. Quello che noi consideriamo è che non si può tagliare così indiscriminatamente soprattutto quei servizi essenziali che il volontariato, il terzo settore garantiscono a questo paese e senza i quali è impensabile, è impossibile immaginare una ripresa, un'uscita da questa crisi economica che, vale la pena ricordarlo, già la pagano in maniera maggioritaria, diciamo così, i ceti deboli. Tagliare dell'80% in tre anni i finanziamenti per la spesa sociale vuol dire davvero gettare nella povertà e, se posso dire, nella disperazione coloro i quali già soffrono e già fanno fatica a stare al passo in Italia.
Marelli, senza dimenticare che il terzo settore, il volontariato, spesso ha una funzione di supplenza nei confronti dello Stato verso il sociale.
Quello che noi ci stiamo chiedendo è come si può pensare di garantire i servizi sociali al nostro paese. Stiamo parlando di chi accompagna i diversamente abili, di chi assiste chi non è più autosufficiente, cioè stiamo parlando anche di chi accoglie e inserisce gli immigrati, fondo che è stato ridotto al zero per esempio. Stiamo parlando di servizi senza i quali, cioè senza che il volontariato e l'associazionismo se ne prenda cura e se ne faccia carico, noi non riusciamo a capire chi se ne potrà occupare, anche perché a questi tagli, non va dimenticato, si aggiungono anche a quelli agli enti locali. Quindi né la politica nazionale né le autorità e le amministrazioni locali potranno farsene carico. Azzerare i finanziamenti al volontariato vuol dire davvero abbandonare al proprio destino chi più ha bisogno oggi nel nostro paese.
Il rischio, Marelli, è di creare un cortocircuito, cioè da un lato si taglia per migliorare il prodotto italiano, i conti dello Stato, dall'altro si rischia di investire il doppio, il triplo dei soldi per far ripartire la società italiana.
È proprio questo il punto. I tagli lineari, che è questa espressione che utilizza il ministro dell'economia Tremonti, e cioè non fa scelta, taglia su tutti i capitoli in maniera uguale, è una scelta irresponsabile, perché io sono d'accordo che siamo in un momento di crisi e che quindi anche bisogna farsi carico di, come si dice in un luogo comune, dei sacrifici per far ripartire il paese, ma appunto bisogna farlo con discernimento politico, e cioè assumendosi la responsabilità di capire dove tagliare, e noi pensiamo che ci siano molte altre spese che potrebbero essere ridotte, e dove invece non tagliare o addirittura investire, per esempio i fondi per le politiche giovanili, anche questi sono al lumicino. Se non si investe sui giovani, se non si reinveste nella produttività del nostro paese, se non si sostengono quelle imprenditorialità sociali, giovanili, eccetera, è difficile davvero immaginare e vedere la fine del tunnel, come si dice, insomma.
Marelli, sì. Prego, finisci.
No, mentre dicevo, appunto, secondo noi ci sono degli altri capitoli di spesa, e ancora in questi giorni lo abbiamo sentito e l'abbiamo letto sui principali media, si potrebbe invece recuperare i soldi che bisogna trovare per uscire dalla crisi laddove ce ne sono e non invece grattare il barile dove già è stato tolto tutto.
E questo è il punto, era la mia interruzione precedente, perché c'è il tema e la polemica della cosiddetta casta che ha una marea, una serie di benefit che non vuole in qualche modo partecipare a questo risanamento dello Stato, a questa creazione di una vita nuova dello Stato italiano nel risanare i conti pubblici. E questo sta creando dissapori, disamore verso le istituzioni nella società civile.
Guarda Luca, io non sono mai stato, come si dice, un estremista, però certo che è difficile come dire, sopportare il fatto che insieme all'azzeramento dei fondi sociali per il sociale, dall'altra parte Italia, i cosiddetti costi della politica sono stati decisi, ma saranno applicati forse solamente a partire dalla prossima legislatura. Abbiamo visto com'è andata la votazione per la soppressione delle province. Maggioranza e opposizione si sono rimangiati quanto avevano promesso in campagna elettorale. Sono due esempi dove io, che ho sempre cercato delle mediazioni e delle vie di uscita, faccio veramente fatica, e quindi immagino chi invece proprio sta peggio di noi, sta in una situazione davvero di indigenza, ha bisogno di essere accudito e di essere assistito. Di fronte a queste cose, il disamoramento per la politica è il minimo che possa capitare. Io non vorrei che si vada verso una situazione e si stia proiettando questo paese davvero a una instabilità sociale.
Marelli, come si può, non vorrei fare del facile populismo, spiegare a una pensionata con 800 euro al mese che un parlamentare italiano può prendere i treni ad alta velocità gratis, montare sugli aerei gratis, andare in autobus gratuitamente, che può mangiare con poche lire, diciamo così, alle mense o spesso il pranzo, visto che a un politico gli viene offerto? Cioè, come è eticamente possibile giustificare tutto questo?
Sì, e si potrebbe anche chiedersi come fare a spiegare a questa pensionata che questi privilegi parlamentari li mantengono anche una volta finito il loro incarico, che godono dei vitalizi e delle pensioni decisamente più alti di quella sua pensione a 800 euro che proprio qualche giorno fa ci è stato detto non sarà indicizzata per i prossimi 2 anni, cioè lo sarà fatto per le pensioni da 1000 euro solamente al 45%. Come fare a spiegarglielo io non lo so. Io non vorrei che queste tante pensionate a 800 euro, che è poi lo stipendio di molti precari e di molti giovani che non trovano lavoro, non portino davvero a una, visto che è impossibile spiegarglielo, a una, come dire, a una situazione che potrebbe anche provocare qualche reazione, diciamo così, inedita dentro i confini del nostro paese.
Marelli, un'ultima riflessione: quando a un politico si chiede che tutto questo ci è chiesto dall'Europa, altrimenti i conti dello Stato saltano e ci ritroviamo come la Grecia, la domanda è questa: ma un'Europa che si muove in questo modo ha ancora senso? Cioè, l'Italia ha ancora senso che rimanga dentro l'Unione Europea con una situazione di questo genere?
Ma direi due cose. Intanto l'Europa o la si guarda sempre o non la si guarda mai. Per esempio, appunto, in materia di retribuzione dei parlamentari, i nostri sono quelli che prendono di più a proposito di Europa. Allora intanto bisognerebbe anche vedere quanto in Europa si pagano gli altri parlamentari negli altri Stati membri. La seconda cosa che dico, e detto questo, è che io dico che per fortuna siamo in Europa, perché altrimenti in una situazione come questa, di fronte a una crisi così epocale e così profonda, senza un intervento corale insieme agli altri Stati membri, basti vedere che cosa è successo in Grecia e che cosa forse è dietro la porta per il Portogallo e la Spagna, e tutti noi sappiamo che il prossimo paese potrebbe essere il nostro, dentro questa economia, questo mondo globalizzato, io dico per fortuna siamo in Europa, perché altrimenti non solo dovevamo superare una crisi, ma se avessimo dovuto farli da soli probabilmente non ce l'avremmo fatta.
Forse l'Europa però, aggiungiamo Marelli, che ha salvato la Grecia o sta cercando di salvare la Grecia, ammesso che ci riesca, non tanto per salvare la nazione greca quanto per salvare quelle banche, soprattutto francesi e tedeschi, che hanno investito in titoli di Stato greci. E qui il discorso cambia e forse abbiamo una fotografia esatta di quello che è l'Europa oggi.
È assolutamente vero, non dimentichiamo il fatto che questi salvataggi plurimiliardari delle banche sono degli salvataggi che sono stati fatti dall'oggi al domani, il che significa che quando si vuole le risorse ci sono, il che significa che si può anche non tagliare, perché i soldi e le risorse laddove si vogliono investire si trovano in 24 ore. Quindi sicuramente questa è quell'Europa, ma d'altra parte io penso che è l'Europa risultanza di politiche nazionali che, se dovessero essere tutte come quelle italiane, lo abbiamo commentato finora. Non può che essere un'Europa preoccupata di garantire gli interessi e le necessità di chi ha già molto, e un'Europa disattenta, assente per fare una politica di giustizia, di equità e di redistribuzione paritetica.
Prossime mosse del terzo settore su questo fronte?
Ci stiamo ragionando, siamo davvero un po' disperati, abbiamo incontrato durante la manifestazione a Montecitorio diversi interlocutori, decisori politici, oggi stiamo chiedendoci che cosa fare per non andare al mare in agosto e come sempre lasciare che questa ennesima stangata vada a buon fine e ritornare in autunno più poveri di prima.
Grazie a Sergio Marelli, segretario generale FOCSIV e membro del coordinamento del Forum del Terzo Settore, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi amici ascoltatori ci fermiamo qui, il tema è complesso, noi speriamo di avervi dato qualche elemento di stimolo e di riflessione. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.